Gloria a Gesù. Avevo preparato altro. Stanotte alle 3 di mattina ho dovuto fare per rifare tutto da capo, perché Dio ha una parola per voi. Anzi, perdonatemi, per noi. E volete, io rimango fuori. Dio sta infuocando l'Italia. Siamo negli ultimi tempi. E questo è il motivo perché negli ultimi tempi, dice, l'unzione crescerà, l'ultima pioggia sarà ancora più forte. In questi giorni abbiamo sentito tutte le meraviglie che il Signore ha fatto e quello che sta continuando a fare. Però proprio questo il Signore mi accentuava: digli di prepararsi, perché io voglio manifestare la mia potenza, affinché, queste sono le testuali parole, riconoscono che io sono il Signore. Questo sta parlando che il Signore ci manderà in diverse parti della nostra città per dimostrare che è Lui l'Onnipotente, perché Lui non è più disposto a dividere la sua gloria con nessuno. E mi mise il passo davanti per mostrare tutto ciò. Esodo 7, il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho stabilito come Dio per il faraone, e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò, e tuo fratello Aronne parlerà al faraone, perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il faraone non vi darà ascolto, e io metterò la mia mano sull'Egitto. Farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante i grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Mosè e Aronne fecero così, fecero come il Signore aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al faraone. Qui sembrerebbe che il Signore manda Mosè, vai, ma ci sono alcuni particolari che ho intenzione di specificare prima di arrivare a questo comando di Dio a Mosè. Nel capitolo 5 Dio mandò già Mosè e, quando andò dal faraone, non fece nessun segno e nessun prodigio. Successivamente Dio ha ripetuto a Mosè, perché sapete qual era il tallone d'Achille di Mosè? Disse: io non sono capace, sono timido, o come dicono alcuni testi biblici, io sono balbuziente, io non sono facile nel parlare. E si nascondeva dietro questi aspetti per non fare adempiere ciò che Dio voleva fare. E proprio questo il Signore dice: ci sono alcuni ancora che qui si nascondono dietro alcuni aspetti per non fare ciò che io voglio che sia fatto. Perché Dio vuole manifestare la sua potenza e la sua gloria, come lo ha fatto esattamente tanti anni fa, e ancora oggi lo vuole fare di più. Sapete perché? Perché siamo vicini al ritorno di Gesù. E quando Gesù ritornerà con quello scettro in mano, vuole ritornare semplicemente per trionfare insieme alla Chiesa per il bel lavoro che abbiamo fatto. Non per sentirci dire: bravo figlioletto, che hai fatto? Sai, sono andato un po' in messa, sono andato qua, sono andato là. Queste cose al Signore interessano poco. Il Signore gli interessa che Lui possa manifestarsi, possa manifestare la sua potenza, possa toccare i cuori, possa convertire le anime e possa salvarne più che può. E questo oggi, quando dico oggi, tiriamo un freno a mano. E quando pensate che Dio voglia fare questo? Quanti anni hai? Quanti anni avete? Scusate. Io quando ero piccolo già ambivo a servire il Signore, mi piacevano i miracoli. E quindi se sei piccolo ambisci questo, perché il Signore li vuole fare anche attraverso te che sei piccolo. Quando arrivai a una certa età, ho cominciato ad aspirare qualche posto qui lì nella leadership. Ma più che altro magari, ecco, guardavo più la posizione, eccetera, eccetera. Però dopo, quando vedevo che nella leadership non avevo tanto spazio, cosa facevo? Acchiappavo. Ah, non mi danno spazio, non mi capiscono, sono incompreso. Signore, che mi parla a fare? Non mi capiscono. Questo era l'atteggiamento di Mosè. Invece me ne andavo fuori per strada e me ne andavo a evangelizzare. E io e mia moglie stavamo sempre in giro con i bambini in macchina e col pigiama a portata di mano e col plaid pure la notte, andare nelle case dove Dio ci mandava, e così predicavamo quelle poche parole del Vangelo di Cristo. La potenza di Dio si manifestava, i demoni cominciavano a manifestarsi, i posseduti venivano liberati, gli ammalati venivano guariti e così via, e la gente veniva salvata. Pensate che Dio voglia fare questo oggi? Beh, io vi dico che questa è la parola che il Signore, per la quale il Signore mi ha fatto cambiare tutto il messaggio e mi ha fatto fare alle 3 di mattina questa mattina. Perché? Perché Lui ha finito di giocare con chi vuole giocare. Amen? O ahimè? Non ho capito. E quindi Dio ricordò ancora una volta a Mosè, comincia a essere più incisivo. Ecco perché dico, è finito un tempo e sta iniziando un altro tempo di coloro, di quella chiesa che deve fare la differenza nella propria città. Dio ricordò a Mosè che egli era il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che stava per operare in base al patto che aveva stabilito con loro. Perciò Mosè fu invitato di nuovo a ritornare e a dire al faraone che doveva liberare il suo popolo. Ma Mosè, dice il capitolo 6, versetto 12, parlò in presenza del Signore dicendo: ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il faraone, dato che io non so parlare? Certe volte ci facciamo impedire solo perché c'è qualche insuccesso per la via. Ma scusate, ma pure Gesù gli hanno impedito delle volte di fare grandi miracoli. Cosa pensi di essere meglio di Gesù? Però Gesù ha detto: voi continuerete a fare miracoli, anzi ne farete di più perché avete molto più tempo a disposizione. Siete pronti a essere strumenti di miracoli? Perché questi miracoli non saranno per confermare voi o per mettervi sopra o sotto del riflettorio o sopra un piedistallo. Questi miracoli serviranno a dimostrare che il nostro Dio, il Dio di cui noi parliamo, è un Dio, è il Dio potente. Amen. Gloria a Dio. Quanti credono a questo? Di' alla persona accanto a te: il mio Dio, se dopo è anche il tuo Dio, gli dai una mano, piacere, il nostro Dio è un Dio potente. Amen. Alleluia. E quindi, arrivato a questo, il Signore non gli ha parlato più a Mosè. Ci sono dei momenti in cui il Signore non gioca più con le tue debolezze, perché Lui è il Signore. è piaciuto ieri un po' una dimostrazione, mi pare, di Dante, il pastore Dante, che dice: io sono qui con la giacca e cravatta perché so che il mio presidente ci tiene, so che la deve essere così, è come perché io sono così, perché sono sottomesso, obbediente. Oggi siamo senza cravatta perché il presidente è senza cravatta e quindi io mi sono levato la cravatta. No, io gli ho chiesto la cravatta, presidente, che dovevo fare? Dice: io, va bene, allora ho capito. Siccome conosco il presidente, guarda il capo e segui lui. E io dice: presidente non ha la cravatta, Gianna tieni la cravatta. C'ho sempre una cravatta appresso. Dovunque andiamo, se il pastore locale c'ha la cravatta, noi ci mettiamo la cravatta, perché onoriamo. Abbiamo rispetto. Se non ce l'ha, per rispetto facciamo la stessa cosa, ma non voglio uscire dal tema. È giusto per centrare il fattore che dobbiamo imparare a essere ubbidienti e sottomessi alla volontà di Dio. Ieri, proprio ieri mattina, è stato toccato un tasto che a me è piaciuto tantissimo. Ci vuole il rispetto per Dio. Senza rispetto non andiamo a nessuna parte. Pensiamo solo di giocare alla Chiesa. Ma se vuoi che potenti operazioni ti accompagnino e ti confermino, e confermino soprattutto, anzi solo, la parola che tu stai predicando, allora abbi rispetto del Signore. Perché Lui la sua gloria non la divide con nessuno. E se ti confermerà, perché in te c'è umiltà, semplicità, e quindi Lui ti confermerà e ti userà. Anche fossi l'ultima ruota del carretto, tieni quelle attitudini e Dio ti userà. Dio farà miracoli attraverso di te, ma non per confermarti, ma per confermare che il Dio che tu stai credendo è l'onnipotente, il potente. E quindi a un certo punto il Signore si mise a comandare a Mosè. L'ultimo versetto di capitolo 6 dice: allora ora io te lo comando, vai dal faraone. Non glielo chiese più. Oggi il Signore, a quanti erano in una fase un po' particolare, vi sta dicendo: io da oggi te lo comando, non te lo chiedo più. Quello che ti dirò è proprio quello che devi fare, perché io voglio manifestarmi nella tua città e voglio raggiungere, cominciando dai pesci grossi. Come lui farà? Non lo so, ma manco Mosè lo sapeva. Abbiamo letto che Mosè ubbidì. In questi pochi versetti Dio ricorda a Mosè ciò che sta per fare, dichiarandogli: tu Mosè dirai al faraone quello che ti ho detto, io indurrò il suo cuore, egli non ti darà ascolto, io manderò i miei giudizi sull'Egitto, io farò uscire il mio popolo e poi gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Questo è il quadro generale di ciò che sta per accadere. Dio aveva deciso di manifestarsi in mezzo agli egiziani. Dio ha deciso di manifestarsi nella tua città in mezzo a tutte quelle persone che non conoscono il Signore. Pensate quanto campo grande che avete davanti. Provate un attimo a chiudere gli occhi, a me piace così. Provate un attimo a chiudere gli occhi. Io non so quanto è grande la tua città, ma più gente puoi vedere, più alzi il tuo sguardo, più Dio vorrà raggiungere quel traguardo. Ma Dio lo farà attraverso persone che hanno quell'attitudine, che sono capaci a ubbidire al comando di Dio. Amen. Quindi notiamo che l'Eterno stava per manifestarsi a loro per mostrare la sua identità come il Dio sovrano. Ricordate la prima volta che Dio mandò Mosè al faraone? Qual era la domanda del faraone la prima volta che Mosè gli si era presentato? Chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce? Quando Mosè gli disse: il mio Dio mi ha detto di dirti. Il faraone voleva sapere chi è il Signore. E tramite le piaghe, ovvero i giudizi di Dio, il Signore stava per mostrargli la sua identità. Perché quando Dio vede che uno di noi è sfidato, lui si sente sfidato. Tu non stai camminando per conto tuo. E quando cammini per la tua città dove Dio ti manda, non camminare con le tue vesti, cammina col mandato di Gesù. E Dio lì comincia a prendere i suoi appunti, dice: ah sì, dice, non gli ha creduto? Non ha creduto a Peppenello che io ho mandato là? Ora ci penso io, non ha voluto accontentarsi della mia parola? Poi io scateno il cielo, comincio a fare segni e prodigi, comincio a fargli parlare un muto davanti mentre loro pregano, comincio a fargli saltare davanti uno dalla sedia a rotelle che era infermo da molti anni, voglio vedere se rimangono impassibili. Poco, vedete, sento poco entusiasmo. Perché è proprio questo quello che Dio vuole fare. E io ci credo. Se tu ci credi, di io ci credo. E di alla persona accanto a te, comincia a credere pure tu che ti conviene. Ci sono due modi per conoscere il Signore. Uno tramite la fede e l'altro tramite il giudizio. Beate chi conosce il Signore per mezzo della fede, anziché col giudizio, attraverso il giudizio. Perché attraverso la fede saremo entusiasmati. Io mi entusiasmo quando vedo Dio in azione. E non posso fare a meno subito che condividere quello che Dio stava facendo. L'ultima volta siamo stati in Albania con il presidente e abbiamo visto la gloria di Dio muoversi, persone che venivano battezzate di Spirito Santo, anche se lì era un'impresa, perché dicevano, pregavamo che loro venissero battezzate di Spirito Santo e parlavano in lingue, però dopo mi ero dimenticato che erano tutti greci là, e quindi parlavano tutti in lingue, e io non sapevo chi era battezzato di Spirito Santo, e ho detto: pastore Genti, interprete, per favore vieni qua, mi vuoi fare capire chi è che sta parlando in lingua e battezzato di Spirito Santo? Perché per me qua stanno parlando tutti in lingue. Lui si è messo a ridere, dice: vero, dice, aspetta, questo sì sta parlando in lingue, questo no, è la sua lingua, questo sì. E io ho detto: allora questo sì, alleluia, questo è lingue, questo alleluia. Dopo la differenza lo sapeva notare solo lui là. E quando due di loro, tra parentesi, sono state guarite dall'infermità nelle gambe, proprio hanno messo da parte le stampelle, e un altro che i medici dicevano: io non so che cosa c'hai, quindi per me puoi rimanere così. Allora abbiamo pregato, testimone il presidente, ci credete presidente? E subito lui ha detto: ma mi sento, dice, cosa ti senti nella gamba? Dice: me la sento intorpidita. Bello, e Dio è in azione. Ora fammi una cortesia, fatti una passeggiata di qua là sotto e ritorna. Dice: vero, lo posso fare? Certo che lo puoi fare, chi te lo dice? Il medico dei medici, Gesù il Signore. Si è fatta la bella passeggiata ed è ritornato. Oh, oh, non c'ho più niente. Oh, oh. Il bello che lui stesso andava per la sala lì a dire a tutti: oh, ma io sai che sono stato guarito nella gamba. Certo in greco, perché io ho bisogno dell'interprete che mi faceva capire quello che lui faceva. E considerando che questo è tutto nel potere di Dio, dico questo con la giusta umiltà, perché la gloria è sua. Però davanti a questa scelta, o tramite la fede si conosce il Signore, o tramite il giudizio, ogni persona seguirà l'uno o l'altra. C'è un punto importante da notare qui. Il Signore avrebbe potuto semplicemente cambiare il cuore del faraone in modo tale che egli avrebbe lasciato andare subito gli ebrei. Il Signore ha fatto così nei secoli dopo con il re Ciro alla fine dell'esilio in Babilonia. Ma qui non lo fece, perché nel suo piano perfetto voleva manifestare la sua potenza e sovranità al mondo. Tutto quello che Dio fa è perfetto. Noi non dobbiamo smetterla di farci troppe domande. C'è un'altra verità da notare per capire meglio il disegno di Dio. Gli avvenimenti dell'Esodo riguardano una guerra, ma non è una guerra fra Mosè e il faraone, non è fra gli egiziani e gli ebrei. Questa guerra è una guerra fra Dio e il faraone, che rappresentava simbolicamente le forze del male. Mosè è un semplice soldato in questa guerra, come tutti noi siamo semplici soldati chiamati a combattere le battaglie del Signore. Perché è Dio che lotta. Senza Dio non possiamo andare da nessuna parte. È importante quindi che noi ricordiamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro le forze di Satana. Quindi non combattiamo con le nostre forze, col nostro carattere, con le nostre strategie, ma combattiamo nella forza del Signore, perciò siamo sicuri in Lui. Vogliamo notare un'altra verità prima di considerare qualche dettaglio di questo brano. Il compito di Mosè, ascoltate bene, era semplicemente, e proprio questo è quello che il Signore mi faceva sottolineare stanotte, il compito di Mosè era semplicemente di parlare e agire come Dio gli aveva comandato. Non era sua responsabilità convincere il faraone, tant'è vero che la prima volta se ne è tornato indietro un po', bastonato. Dopo, come se non bastasse, è andato a parlare ai figli di Israele a dirgli cosa, oppure loro l'hanno cacciato via. E Dio ancora una volta che doveva convincerlo, dopo un certo punto ora basta. Smettiamolo di cercare ancora chissà che cosa. Se abbiamo deciso di servire l'Eterno, sappiate che Lui è il perfetto, Lui è l'onnipotente e sa bene quello che ti sta chiedendo di fare. Mosè, abbiamo detto, non era responsabile per la vittoria, doveva solamente compiere la sua missione. Il Signore stesso stava per dare la vittoria. Sapete quante volte, almeno questo tocca a me, il Signore mi dice di andare a qualche parte dove io ti faccio subito, no, lì no. O andare un'altra parte, tu vai là perché io voglio che quando te lo dico devi parlare ciò che io ti dirò. E faccio, no, no. L'ultimo è stato un detenuto che sto curando adesso a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Questo è 27 anni di carcere. Mi chiamano e dice: c'è questo uomo che vuole conoscere Gesù. E siccome il lavoro è tanto, già seguo due istituti di pena, Ucciardone e Pagliarelli, ho detto subito: quando posso ci andrò. Da quando me l'hanno detto sono passati circa 2 mesi. Il Signore tornava: quando è che vai a trovare quell'uomo? Signore, no, no. Perché dopo io lo so come finisce. Io dico sì, mi prendo quest'altro impegno, così i miei impegni aumentano e a casa non ci sto più veramente. E dopo mi devo sentire che a casa non ci sto più, i miei nipoti si devono lamentare che non hanno più il nonno davanti a loro, il gigante che cammina però che vorrebbero abbracciare, i miei figli dicono che voglio più di bene all'opera che a loro, e mia moglie dice: quando dici tu arrivi puntuale a pranzo. No, no. A un certo punto il Signore mi dice di nuovo: vai a trovare quell'uomo. Dopo 2 mesi io vado, stavolta non faccio niente, né telefonate né niente, di solito telefono al direttore, vado, perché? Perché è il Signore che dice: ah, vai. Quando il Signore bisogna obbedire, e quindi vado. Appena arrivo là, quest'uomo dice: è 2 mesi che ti aspetto. Mamma mia, il dito nella piaga. Sì, ho detto, e mi scuso. Non è che mi sono scusato a lui, ma mi sono scusato al Signore. Ma io ora sono qui, e sono qui per presentarti Gesù. E lui mi ha detto: io non so cosa mi sta succedendo in questo momento della mia vita, io ho sempre voluto fare per conto mio, ho fatto tanto di quelle rapine che ero ormai maestro del crimine, entra e esce dal carcere, ho fatto 27 anni, dici, bravo, gli ho detto io. Dice: ma ora mi sento attratto perché qualcuno ha cominciato a leggermi. Sapete, mi hanno regalato quel calendarietto dei versetti e la mattina alzo qua, è come se il Signore mi sta attirando a sé e mi sento attratto da quello che quei versetti mi stanno dicendo. Dice: sì, è il Signore che ti sta chiamando, perché ognuno di voi che è nato, Dio ha un piano. Non c'è un piano per lui e per lui o per lei, no. Dio ha un piano per tutti coloro che sono nati, perché prima ancora che noi nascessimo tutti quanti, già Dio ci conosceva, aveva un piano per noi. Tutti. Per quanto è morto Gesù? Per tutti. E mentre parlavo, a un certo punto ci siamo ritrovati mano nelle mani. Io ho visto quest'uomo cominciare a sudare freddo, piangere, non sapeva più quello che fare. Mi guardo le mani erano infuocate, e ho detto: come stai? Io ho detto: non so cosa mi sto succedendo, mi sento benissimo, ma non so cosa mi sta succedendo. E mentre diceva questo cominciava a lacrimare. Io ho detto: il Signore ti sta toccando. E allora lì è diventato: vi è un fiume puro che scorga da Gesù, vi è una fonte, Gesù stava aprendo quella fonte, che lava il peccato, vieni alle acque, c'è vita anche per te. Là vi è una fonte che mai s'asciugherà. E sapete, è bello vedere questi miracoli. Sono ancora più belli di persone che si alzano dalle sedie a rotelle o dei ciechi che dicono: io vedo adesso un uomo bianco, o vedo un uomo nero, un uomo di colore. Perché la prima cosa per cui Gesù pregava per i paralitici: i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché sapete, quanti ricevono miracoli dopo non li vediamo in chiesa? Invece quando c'è una reale conversione, quelli vengono, li vedi in chiesa, e non solo, hanno fame di Gesù e della parola. e si inseriscono in tutto il programma della Chiesa per essere discepolato, equipaggiato, addestrato, perché ha capito una legge importante: vuole portare frutto per il regno di Dio. Amen. Alleluia. E quindi quando notiamo queste cose, che la responsabilità nostra è quello di fare ciò che Dio ci dice di fare, ora andiamo un attimo ai dettagli. Notiamo prima di tutto che il Signore annuncia a Mosè per grandi linee quello che egli farà. Versetto 1 dichiara: Dio ti ho stabilito come Dio per il Faraone. Dio stava stabilendo Mosè in una posizione di autorità sul Faraone. Chiaramente Mosè, essendo un uomo vecchio, senza potere umano, senza un esercito, non aveva alcun modo di esercitare autorità sul Faraone per conto suo. Anche perché era senza popolo e aveva 80 anni, 83 Aaron. Qualcuno dice: dove andava a questa età? Il Signore vuol dire che trova il meglio a quell'età. Però ti posso assicurare che a un certo punto Dio sa come muovere colui che manda. Mosè, essendo un uomo vecchio senza potere umano, senza un esercito, non aveva alcun modo di esercitare autorità sul Faraone. Perciò questa posizione d'autorità era una dimostrazione del controllo sovrano del Signore. Io mi scelgo qualcuno che per te non è una minaccia, che per te è magari l'ultima ruota del carretto, per mostrare che sono io che opero. E mi sto servendo di quella persona, di quel mio figlio, che con la sua semplicità e magari preso per pazzo ha deciso di ubbidirmi. Perciò questa posizione di autorità permetteva a Dio di poter operare. Il versetto 2 dichiara che Mosè dovrà dire al Faraone tutto quello che Dio gli ordina. Certe volte gli diciamo, mi ci metto pure io delle cose, e ci giriamo intorno per rendere la cosa dolce. Invece proprio Mosè, proprio quello che Dio gli aveva detto di dire. In altre parole, il contenuto di tutto quello che Mosè deve dire verrà da Dio. Mosè non deve esprimere le sue idee, deve proclamare fedelmente la verità che il Signore gli comanda di dire. Noi non siamo tenuti a esprimere le nostre idee, noi siamo tenuti a esprimere ciò che Dio ci manda da dire. Questo è importante quando noi parliamo di Dio, che non diciamo la nostra, ma che siamo attenti a dire solamente quello che viene da Dio nella sua parola, se vogliamo essere confermati da segni, prodigi e miracoli. Delle volte pensiamo che dopo magari avergli detto grandi e chissà quante parole, per cerchiamo di convincere, ci giriamo di qua e ci giriamo di là, e questo qua non sento ancora niente, come devo fare, non vedo nessuna piega, nessuna inclinazione, e quello magari non in quel momento non si sta rendendo conto che quello sta pregando, forse è la prima volta nella sua vita che si mette a pregare, ma quando se ne va questo? È un modo per farlo pregare, vabbè. Ma è la volontà di Dio. Invece Dio, oggi più che mai, dopo quello che è, questa notte mi ha detto di dire, vuole manifestare la sua potenza in questo tempo, più che mai. Quindi cominciate a credere ai miracoli. Che Dio ha tutta l'intenzione di muovere i suoi miracoli attraverso coloro che sono pronti a ubbidire. Il versetto 3 dice: il Signore dichiara che indurirà il cuore del Faraone. Ricordiamo che già al pruno ardente nel deserto il Signore aveva dichiarato questo a Mosè. Fu una scelta divina di Dio quella di indurire il cuore del Faraone. Al tempo stesso il Faraone rimaneva pienamente responsabile per il suo peccato. Questa è una di quelle verità che la Bibbia dichiara senza spiegarla a fondo. Come possiamo mettere insieme queste due verità? Non tutte le volte Dio ci spiega tutto assieme. La prima volta che me lo dissero, non lo capii, la presi male. La prima volta, quando ero agli inizi del mio servizio al Signore, venne il pastore da me, mi pregò: Signore, ti prego, io gli avevo dato la notizia, sai, mi hanno aperto le porte, sto evangelizzando in un paese e diversi mi stanno invitando ad andarci a pregare quella. Io una preghiera fece, a mia mamma ammazzò, perché non la capì. Ma disse: Signore, ti prego, proteggilo, aiutalo, mettilo fra le tue braccia, non permettere male a alcuno. Ma te chi stai facendo? Che sto facendo? Anziché: Signore, ecco qua questo tuo figlio è pieno di entusiasmo, che vuole fare la tua volontà, Signore, usalo per la tua gloria, Signore, usalo. No, Signore, ti prego, proteggilo, metti le tue ali intorno a lui e non permettere male a alcuno. Ma lo sono guardato e dice: ma ha pregato così perché non voglio che vada? Non vuole che vada. Dobbiamo imparare a non andare oltre col nostro pensiero. Se crediamo che Dio usa i nostri pastori per guidare il suo popolo e per guidare noi, quanti credono in questo? Tu che ci credi, di la persona accanto a te: guarda che Dio usa i nostri pastori per guidare i nostri passi, fare la sua volontà, camminare nelle sue vie. Quindi io ti dichiaro adesso, ti rendo mio testimone, che io dichiaro questa mattina, rinnovo questa mattina fedeltà al mio pastore, perché ci sono degli oracoli, vengono da loro. No, non l'avete detto, perché se ci sono degli oracoli, forza, vengono da loro. Amen. Quindi notiamo che è molto importante entrare in una certa attitudine, perché Dio non spiega tutto assieme, ma lui, io credo che lui è sovrano, può fare tutto quello che vuole. Amen. Le sue vie non sono le nostre vie e i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Basta sapere che era nel piano di Dio che egli indurisse il cuore del faraone. Quello era nel piano di Dio: io indurirò il suo cuore affinché gli egiziani riconoscono che comando io. Ciò avvenne nel piano di Dio, era necessario che il faraone quindi rifiutasse di lasciare andare gli ebrei. In tal modo, da poi, Dio poi mandò i suoi giudizi sugli egiziani e manifestò il suo potere e la sua completa autorità. Quando parliamo di giudizi, stiamo parlando dei miracoli, delle 10 piaghe, dove Dio manifestò la sua gloria. Dio è giusto e perfetto in tutto quello che fa. Il Signore quindi dichiara inoltre a Mosè che farà uscire il suo popolo tramite grandi atti di giudizio. Voglio considerare questa dichiarazione: le piaghe erano atti di giudizio sugli egiziani, erano punizione per la loro durezza di cuore e il loro rifiuto di sottomettersi totalmente a Dio. Qualcuno può dire: ma Dio è amore. Fratelli cari, quando consideriamo quanto era terribile le piaghe e poi ricordiamo che il giudizio eterno sarà molto peggio, possiamo conoscere meglio la persona di Dio. Il Signore è un Dio santo e puro che odia ogni peccato, il suo giudizio contro il peccato è molto severo. Quindi è meglio cercare di salvare il salvabile prima. Tante persone immagino in questo momento che magari Dio è troppo buono per punire i peccatori. Hanno bisogno di capire che il Dio che mandò le piaghe sull'Egitto, il Dio che ha riservato il mondo per il giudizio eterno, il giudizio alla fine del mondo sarà terribile, così come fu terribile il giudizio sull'Egitto al tempo di Mosè. Solo che il giudizio alla fine del mondo porterà una punizione eterna senza fine. Quindi Notiamo il versetto 5 in cui Dio dichiara uno degli scopi principali della sua scelta di liberare gli ebrei. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Lo scopo di Dio era che gli egiziani sapessero che Egli è il Signore. Ora noi credo che dobbiamo cominciare a entrare pienamente in tutto questo. E perciò io vi invito ad alzarvi, per favore. E vi invito al posto dove siete, di chinare il vostro capo, di chiudere i vostri occhi davanti al Signore. E con questa attitudine di rispetto, di riverenza, vi invito a rientrare con l'attitudine giusta nella sua perfetta volontà, mettendo da parte tutte quelle strategie che non hanno nulla a che fare con la sua volontà e camminando rettamente dei suoi comandi. Dio non vi parlerà più allisciandovi, ma Dio inizierà a parlarvi da oggi e tutto ciò che vi dirà ritenetelo un comando che proviene dal Signore. Vi posso assicurare che in tutta questa fedeltà che voi ubbidirete, Dio manifesterà la sua potenza, la sua gloria e i suoi miracoli attraverso la vostra vita, la vostra obbedienza. Dio userà ogni credente per raggiungere i perduti. Dio userà la sua chiesa gloriosa per fasciare cuori rotti, liberare prigionieri, guarire gli infermi e salvare anime. Questo è l'obiettivo suo principale. È proprio in questo che Dio in questo tempo ci spingerà a raggiungere tutte quelle anime che Lui vi metterà davanti. E mentre la corale starà suonando qualcosa, vi invito dal posto stesso ognuno di voi di fare la sua dichiarazione di fede al suo Signore, al nostro Signore, a rinnovare il patto di fedeltà a Lui. E se c'erano quei pensieri che ci stavano facendo uscire dalla giusta direzione, oggi il Signore che ci ha parlato, noi in tutta umiltà diciamo: Signore, non farò un minimo passo in più o in meno di quanto Tu mi dirai di fare, perché io voglio vedere la Tua gloria. E dove la Tua gloria mi porterà, io andrò. È tutta intenzione del Signore manifestare la sua gloria. E se ti vedevi inadatto, inadatta, incapace, è proprio te che il Signore cercava. Perché quelli che si sentono troppo, il Signore gli dice: statti parcheggiato. Io voglio persone che dipendano da me. E nella nostra semplicità, nel nostro senso di incapacità, il Signore ci prende, ci trasforma e ci rende al di sopra di ogni altra cosa, come autorità su tutte le anime che sono da conquistare. Non con autorità da imporre,
ma con un'autorità da trasmettere in amore. E l'amore, soprattutto, che c'è nella Chiesa, e loro vi riconosceranno dall'amore che avremo gli uni e gli altri. E mentre fate questo passo, confessione di fede, la corale vi guiderà in questo momento così celestiale nella vostra dichiarazione di promessa con Dio.